In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Tutto il Vangelo trova sintesi nelle parole che Gesù, lo abbiamo ascoltato la scorsa domenica, rivolge ai suoi discepoli, alle folle, a coloro che si metteranno alla sua sequela: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Incontrare Gesù Cristo significa rendersi conto che la vita, così come noi la viviamo, non vale la pena di essere vissuta. Chi incontra Gesù Cristo si rende conto che c'è una gioia più grande, una felicità più piena, un modo completamente diverso di vivere la propria esistenza. Chi incontra Gesù Cristo scopre l'amore di Dio e può dire con Paolo: «Io reputo tutte le cose della mia vita come spazzatura, perché possa essere trovato in Cristo, non con la mia giustizia che deriva dalla legge, ma con quella che nasce dalla fede in Cristo Gesù». Convertirsi significa cambiare rotta, mutare mentalità, significa mettere da parte le nostre idee, i nostri criteri di giudizio e accogliere Gesù Cristo, che ci dona una forma nuova di esistenza e che è la regola del Padre per vivere la propria vita. Ora, per riuscire a comprendere le implicanze di quel «convertitevi perché il regno dei cieli è vicino», l'Evangelista Matteo ci presenta quella che viene solitamente definita la Magna Carta dell'esistenza cristiana, le 8 beatitudini. Gesù sale sul monte, si siede, i discepoli lo circondano ed egli inizia a parlare, ad insegnare. Carissimi fratelli e sorelle, non c'è autentica conversione al Vangelo se non andiamo da Gesù. Possiamo anche sperare di cambiare, di mutare la nostra mentalità, di smussare i nostri caratteri, di rivedere i nostri atteggiamenti, di sradicare quei vizi che sono presenti nella nostra vita. Ma se non vai da Gesù, tu non potrai fare nulla. Certo, potrai impegnarti con la tua volontà, ci metterai tutto te stesso, ma è la grazia di Dio che opera la trasformazione della vita e il mutamento profondo del cuore. Perché Gesù lo ha detto: senza di me non potete far nulla. Se non andiamo da Gesù e Lui non ci dà la possibilità di vedere le luci della nostra vita e il buio che è presente nel nostro animo e nel nostro cuore, noi diventeremo metro per noi stessi e al pari di Adamo ed Eva presumeremo di guardare il mondo con i nostri occhi e di dare meriti e demeriti a cose e persone secondo l'inquietudine del nostro animo, perdendo quel metro di giudizio che ci viene da Dio e della sua volontà offertaci da Gesù Cristo nel mistero della sua Pasqua. Chi incontra Gesù Cristo deve scontrarsi, questo significa convertirsi, e i discepoli che vengono attratti da Cristo e salgono con Lui sul monte iniziano a comprendere che la conversione è un'esigenza dell'esistenza cristiana. Se tu vuoi seguire Gesù Cristo, ti devi convertire, cioè devi cambiare radicalmente, profondamente il tuo modo di vedere te stesso, di giudicare gli altri, di reputare Dio e di accogliere il mondo. Ora, nelle 8 beatitudini che ci vengono presentate dall'Evangelista Matteo, abbiamo proprio questo segno concreto della trasformazione che lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Cristo risorto, opera nel cuore del credente. Se noi lasciamo che lo Spirito Santo ci innesti profondamente nel mistero di Gesù Cristo, noi diventiamo delle creature nuove. Ma questo diventare delle creature nuove non sta nel fare miracoli, nel parlare lingue, nel compiere gesti straordinari. Il segno della nostra appartenenza a Cristo, del nostro essere innestati in Lui, sta nel cambiamento della mentalità, nel considerare come Gesù Cristo, il Padre, se stessi, il mondo e tutto ciò che ruota intorno a noi, sta proprio nel considerare la vita di Gesù come la nostra unica ricchezza. Ora, nel momento in cui noi leggiamo le beatitudini, ci vengono proclamate e scendono nel nostro cuore come balsamo, penso che capiti a tutti quanti voi un senso di ribellione naturale dinanzi a questa proposta che Gesù fa, che potremmo tradurre anche in questo modo: tu sei beato se, da povero di spirito, erediti il regno dei cieli. Tu sei beato se sei piangente, sei beato se sei mite, sei beato come io sono beato se sei puro di cuore, sei perseguitato, sei hai fame e sete della giustizia. Noi, carissimi fratelli e sorelle, dinanzi a questa proposta di Gesù non ci alziamo e ce ne andiamo per vergogna, però interiormente dobbiamo chiederci: fino a che punto io accolgo la parola scandalosa del Signore che mi chiede di fare un cambiamento di mentalità, anzi che mi dona lo spirito perché tutto dentro di me cambi e ci sia questa trasformazione radicale? Chi di noi riesce ad essere mite? Basta che qualcuno davanti a te non vede uno stop, tutto il paradiso è in sommossa. Oppure essere puro di cuore, avere delle intenzioni sempre positive, ricercare la volontà del Signore in ogni occasione. O chi ama la persecuzione, chi ama l'essere all'ultimo posto. La mentalità corrente, quella che ci viene dalla società, ci dice tutto il contrario. Tu non devi essere povero di spirito, tu devi essere ricco. Tu non devi essere mite, tu devi essere violento. Tu non devi essere perseguitato, ma devi perseguitare gli altri. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, seguire Gesù Cristo significa andare controcorrente. Controcorrente nella mentalità, controcorrente nelle azioni, controcorrente nelle parole, controcorrente nei gesti, dove l'essere controcorrente significa lasciare che lo Spirito Santo dentro di noi ci conformi al Signore Gesù Cristo. Ora, noi dovremmo partire da questa celebrazione proprio chiedendoci E rispondendo a questa domanda che indirettamente l'Evangelista ci fa: ma tu vuoi cambiare veramente, radicalmente nella tua vita, o vuoi fare soltanto degli aggiustamenti, dei rattoppi? Non so, sei impulsivo, allora ogni tanto diventi paziente, accogliente. Sei strutturalmente violento, ogni tanto cerchi di fare il bravo ragazzo. No. La vita cristiana, carissimi, è questo scendere in profondità e chiedere allo Spirito Santo che ci trasformi veramente, che ci faccia diventare delle creature nuove, che ci faccia essere poveri come Gesù, ci faccia essere miti, arrendevoli, servizievoli, puri di cuore, pronti ad accogliere le contrarietà della vita e le persecuzioni, sapendo che questa è l'unica strada per essere uomini e donne, secondo il piano e il progetto di Dio. Ora, noi siamo come la comunità di Corinto, l'abbiamo ascoltato nella pericope, nel brano donatoci come seconda lettura, è l'ultima parte del capitolo primo di questa lettera indirizzata da Paolo alla giovane comunità che si trova in difficoltà. Sono presenti delle divisioni, alcuni dicono io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Gesù Cristo. Volendo proprio sintetizzare la situazione di quella giovane chiesa, dobbiamo dire che a Corinto non si capiva niente, più o meno come capita anche talvolta nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. E Paolo che cosa fa? La prima cosa che fa è dire: non vi scoraggiate, è normale che ci siano delle difficoltà. E poi incalza. Il brano che ci è stato donato serve proprio a tradurre il paradosso della croce, che è scandalo e che è stoltezza, ma che è potenza e sapienza di Dio nella vita cristiana. Lo abbiamo ascoltato, l'Apostolo dice: ma considerate la vostra vita, la vostra chiamata, tra di voi non ci sono molti sapienti, molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile perché la grazia sua potesse rivelarsi nella debolezza della vostra esistenza. Che cosa fa Paolo? Prende la croce di Cristo e la applica alla vita cristiana. E questo è quello che dovremmo fare sempre noi: prendere la potenza della croce di Cristo e applicarla alla nostra vita, lasciare che lo spirito del Cristo crocifisso e risorto possa farci diventare delle creature nuove. Ora, carissimi fratelli e sorelle, ci sono questi, possiamo dire, questi aspetti della persona di Gesù che, sintetizzati nella croce di Cristo, Paolo propone a quella comunità, facendogli comprendere: voi non siete qualcuno se diventate famosi, se affermate il vostro parere, se seguite uno degli evangelizzatori come Apollo, come Cefa. No, voi, se entrate nel mistero di Gesù Cristo, assimilerete da Lui i criteri di un'esistenza totalmente diversa. E anche se gli altri vi reputano degli stolti, voi sarete sicuri di essere partecipi della beatitudine del Cristo risorto, che è realizzato nella sua umanità e nella sua figliolanza, perché è in tutto obbediente al Padre, perché fa sempre quello che Lui gli piace. Ma io vorrei soffermarmi, tra le 8 beatitudini, su una sola per concludere e per vedere come il Signore ci chieda questo cambiamento di mentalità. Lo chiede a me e lo chiede a tutti quanti noi. Un cammino certamente difficile. Sofonia ci diceva: cercate il Signore, perché Lui si fa trovare soprattutto dagli umili. C'è un aspetto, è la sesta beatitudine, così bello nella vita di Gesù, perché noi ogni parola del Vangelo la dobbiamo immergere nel mistero della vita di Gesù Cristo, che ha il suo compimento nella Pasqua. Allora, se noi leggiamo in filigrana, in ogni parola del Vangelo, la descrizione della vita di Gesù, che poi diventa una proposta per tutti quanti noi, riusciamo a capire qualche cosa, perché è Lui il povero di spirito, il mite, l'arrendevole, il servizievole, il perseguitato, Lui è l'oppresso, è Lui che si rallegra. perché lo abbiamo ascoltato, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. È Lui che si rallegra per l'amore del Padre che in Lui riesce a fare meraviglie. Gesù dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Prima di tutto, che cos'è la purezza di cuore? Cosa significa avere un cuore puro? E cosa significa vedere Dio? Noi solitamente leggiamo questa beatitudine in riferimento all'amore casto, alla capacità di gestire la propria affettività, ma questa è una parte della purezza di cuore. Perché il salmista lo ricorda: chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà nel tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce lealmente ed ha un cuore puro. Prima di tutto dobbiamo comprendere che il cuore, nella visione biblica, è come la nostra mente, è la sede del pensare, dell'agire, del volere, dell'amare, è la sede di tutta quanta la persona. Dire che c'è un cuore puro significa che tutta quanta la mia persona è orientata al Signore, vive completamente rivolto a Lui. Non ci sono finzioni, non ci sono manumissioni, non ci sono formalismi, non c'è falsità. Tutto l'Antico Testamento, soprattutto i profeti, avevano battuto su questa purezza di cuore, che poi è la purezza della fede. I profeti dicevano: guarda che i tuoi sacrifici non servono a niente, perché è il cuore che deve essere puro, il cuore deve essere orientato al Signore. Che me ne faccio dei vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore per mezzo del profeta: io sono sazio del grasso degli agnelli, perché offerta gradita al Signore è l'obbedienza che vale più degli olocausti. Per questo Salomone chiede un cuore puro che sappia discernere e comprendere la volontà del Signore. Il cuore puro è il cuore che non ha finzioni, che non ha falsità, che non cerca il proprio interesse, che non si vanta. Il catalogo lo possiamo prendere e applicare al cuore umano dall'inno alla carità che Paolo scrive sempre ai Corinzi. È come se Gesù ci dicesse: il tuo cuore è puro se io regno nel tuo cuore, se io divento l'ordinatore dei tuoi pensieri, la sorgente dei tuoi sentimenti, se metto ordine lì dove c'è disordine nella tua affettività, dove ti appropri delle persone, dove pretendi l'amore, dove doni l'affetto, però non secondo le capacità della tua natura, quanto invece secondo l'inquietudine del tuo animo. Gesù sta dicendo con questa beatitudine a tutti quanti noi: tu sei felice se nel tuo cuore regno io con la mia grazia, se nel tuo cuore non c'è falsità, se sulle tue labbra non fiorisce l'ingiustizia, se c'è mitezza e non violenza, se c'è silenzio e non rimprovero, se c'è amore e affetto e non il desiderio di strumentalizzare gli altri, se nella sede della tua vita, che è il cuore, io regno con tutta la mia grazia, se ti trasformo con la potenza della mia misericordia. E cosa succede quando Dio prende possesso della nostra vita? Che Dio siede sul trono del nostro cuore. E dice Matteo: vedranno Dio. E San Francesco commenta splendidamente questa beatitudine dicendo: veramente sono puri di cuore coloro che, interiormente purificati, vedono il Signore vivo e vero in tutto quello che fanno. Quando una persona dentro ha l'animo libero, se Dio regna in te, tu vedrai Dio dappertutto. Vi siete mai chiesti, carissimi fratelli e sorelle, perché noi vediamo la cattiveria dei nostri fratelli e talvolta la intravediamo anche dove non c'è? Il problema non sta negli altri, perché noi applichiamo agli altri la cattiveria che c'è dentro di noi e diamo agli altri il male di cui interiormente siamo oppressi. Quando invece il nostro cuore è puro, non ci sono falsità, non c'è ingiustizia, se nel nostro cuore regna Cristo, io ricerco Cristo lì dove è, vedo i suoi passi, riconosco la sua luce negli altri, aiuto il bene a crescere e a combattere il male. Vedo Dio che è presente nella mia vita, perché se c'è dentro di me l'oscurità, io vedo tenebre dappertutto. Carissimi, chiediamo in questa santa celebrazione che il Signore converta il nostro cuore una buona volta e che ci faccia comprendere come essere cristiani significa passare attraverso la porta stretta della Pasqua di Gesù, dove non ci devono essere finzioni, dove Cristo deve donarci quei criteri per una vita che noi consideriamo paradossale, ma in realtà è la strada della felicità e della gioia. Maria è la donna delle beatitudini. La tradizione francescana la invoca con le 7 allegrezze, che sono le beatitudini che Maria ha goduto in terra e che le permettono ora di contemplare la gioia della Trinità in cielo. Dia anche a noi la possibilità di essere giorno dopo giorno trasformati dalla vita di Gesù, dalla potenza dello Spirito Santo che opera in noi, per essere delle creature nuove che ritmano la propria vita, i pensieri, le parole, le opere, gli sguardi sulla vita di Gesù, il Beato, il Figlio in tutto obbediente alla volontà del Padre.